19.05 in questo lunedì 20 luglio. 3318200213, sms, whatsapp e note vocali. TMV Radio, stadio aperto. Francesco, benvenuti in studio, ma soprattutto il piacere di ritrovare i nostri microfoni. Vincenzo Cavaliere, ciao Vincenzo, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Vincenzo Cavaliere, procuratore, agente di molti calciatori, alcuni di questi saranno oggetto anche della chiacchierata a tutto tondo che faremo con il nostro ospite sui temi di mercato, ma anche su ciò che ci ha detto Vincenzo il calcio, e magari quei campionati che hanno già visto concludersi la loro stagione 19-20. Penso alla Germania e penso al rush finale, ancora una volta da un punto di vista di leadership realizzativo, della pesantezza anche dei gol di Andrej Kramaric, e credo tu sia l'ultimo ad essere stupito e sorpreso dal rendimento del ragazzo, no?
Sì, beh, ormai dopo tanti anni, dopo aver portato per 2 anni di fila con i suoi gol l'Hoffenheim in Europa League, anzi 3 anni su 4 se ricordo bene, Non mi stupisco più di niente. Tra l'altro, anche 2 anni fa, nella partita decisiva, c'era il Borussia Dortmund come cliente, sembra che sia il suo cliente preferito.
Che estate sarà da un punto di vista di mercato per Kramaric, Vincenzo? Perché questo ha concluso il suo sostanzialmente 4 anni e mezzo, no? Visto che, se non sbaglio, arrivò a gennaio del 2016 in Germania.
Esatto. Ma guarda, Kramaric, parliamo tutti gli anni della stessa cosa, è un giocatore che è ormai maturo, credo che sia nel momento migliore della sua carriera, che sicuramente è appetibile per tanti club di vertice dei 5 campionati più importanti d'Europa. Bisogna vedere adesso quest'anno quali siano i budget dei vari club dopo questa crisi del coronavirus, quali poi siano le richieste, no? Perché Kramaric è un giocatore che non è una prima punta, è una seconda punta a cui piace molto svariare lì davanti, quindi anche la collocazione è importante nel campo, no?
Ah, non c'è dubbio. Tra l'altro è un nome che, insomma, nelle scorse sessioni di mercato era presente anche su molti taccuini di club italiani.
Beh, certo, ne abbiamo parlato con alcuni club, è anche vero che è un giocatore importante, che ha una valutazione molto alta ed un contratto importante. Però, cioè, come ho detto anche altre volte, lui sta bene lì all'Hoffenheim. Quest'anno rigiocherà l'Europa, l'anno scorso l'hanno persa per un punto, credo addirittura per un gol, quindi sarà comunque protagonista in Europa anche quest'anno. L'ultima volta che aveva fatto l'Hoffenheim aveva fatto la Champions League, se ricordo bene aveva fatto in 6 partite 5 gol,
sì, sì.
Quindi è un ragazzo che fa gol in campionato con la nazionale, in Champions League, sempre, quindi secondo me è una sicurezza assoluta.
Ecco, in questo senso, Vincenzo, poi torniamo anche su altri tuoi assistiti, però quanto a tuo avviso andrà ad incidere in negativo il fatto che l'Italia sostanzialmente sarà l'ultimo campionato top tra quelli che è ripartito a concludersi e che avrà poi una sessione di mercato anche completamente traslata in avanti? Penso alla Francia, che comunque le operazioni interne le sta già portando avanti, la Germania che ormai da 2 settimane abbondanti chiuso il proprio campionato. Ecco, vedi l'Italia per questo un po' defilata per quello che sarà il mercato che verrà?
Ma secondo me è anche un vantaggio per l'Italia, perché hanno più tempo per valutare prima di tutto le proprie squadre e le proprie formazioni, e poi avranno il tempo di acquistare un po' più lungo degli altri, anche se adesso sto sentendo che anche la Germania pensa a chiudere il mercato il 2 di ottobre e guarda, questa sessione di mercato è strana perché la Germania, a differenza degli altri anni, sta facendo pochissimi transfer. Cioè, io ho vissuto per 4-5 anni la situazione che tante squadre tedesche chiudevano il campionato il 20 di maggio e il primo di giugno avevano già chiuso il 70% delle operazioni di mercato in entrata. Quindi quest'anno è la situazione molto più di stallo. Quindi secondo me tutti stanno guardando un pochettino che cosa succederà, perché comunque c'è questa crisi del Covid, cioè lascia un punto interrogativo grosso ancora, no?
Non c'è dubbio, considerato poi soprattutto che insomma alcuni campionati sono ripartiti, altri si sono interrotti di fatto tra fine febbraio e inizio marzo. Tra quelli che sono poi ripartiti c'è il campionato greco, tra cui la EK, di alcuni italiani abbiamo avuto molto spesso ospite qui ai nostri microfoni Daniele Verde, Massimo Carrera e tra gli altri anche Marco Livaia. Ecco, come giudichi, Vincenzo, la stagione del tuo assistito?
Beh, sicuramente meglio di così sarebbe stato difficile, perché è stato nominato 3 settimane fa il miglior giocatore della Grecia, cioè votato, sta facendo tanti gol, gioca in una posizione chiesta dal mister, quindi gioca da esterno alto a sinistra, il che dimostra il fatto che Marco sia un giocatore molto utile, che può giocare di esterno, di prima punta, dietro le punte, ha tanta libertà di muoversi, col mister si trova veramente bene. Like non è all'altezza dell'Olimpia proprio come formazione, però sono arrivati praticamente terzi in campionato e stanno facendo la finale della Coppa di Grecia anche quest'anno, quindi è un campionato molto positivo per Marco, ancora di più.
Sì, e tra l'altro insomma vedendo la costanza e la crescita di rendimento e soprattutto direi insomma anche il fatto che questo è il terzo anno in Grecia, probabilmente anche aver trovato quello che non aveva mai avuto, cioè una continuità anche di appartenenza in una squadra, forse ha veramente fatto uscire il talento che si era sempre visto. No, Vincenzo, non so se sei d'accordo.
Certo, guarda, il talento in Marco c'è sempre stato. Ricordiamoci che con l'Inter a 20 anni era a gennaio capocannoniere dell'Europa League.
Vero.
E ha avuto qualche difficoltà e qualche, diciamo, con qualche situazione animata in passato, dovuta al fatto che comunque sai, lui è uno che soffre a stare in panchina e quindi diciamo che ha un carattere molto forte. Vuole sempre vincere, vuole sempre essere protagonista, però qui ha trovato una situazione a lui molto compiacevole. Da 2 anni, l'anno scorso è stato il miglior attaccante, quest'anno è stato il miglior giocatore, quindi si trova molto bene. È ovvio che un interesse di giocare nei campionati più importanti ci sia sempre, no? No. Qualsiasi giocatore, così.
Certo, non c'è dubbio. A proposito del mercato croato, Vincenzo, ti chiederei anche così da osservatore un parere sulla vicenda Mandžukić, che insomma ha vissuto un anno che globalmente è stato evidentemente strano. Dal suo punto di vista personale e professionale è stato un anno così ancora più enigmatico, un rapporto che si è chiuso in modo brusco con la Juventus, la scelta di cambiare da un punto di vista calcistico totalmente vita, un'avventura che evidentemente non lo ha soddisfatto in pieno. Adesso tante squadre italiane che sembrano su Mandžukić, forti e insomma decise. Ecco, forse rimpiangerà di aver accettato un calcio così fuori dai radar. Credi che possa dare ancora molto al calcio italiano, al calcio europeo, qualora appunto dovesse tornare?
Ma guarda, secondo me più che averlo accettato l'ha subito, perché
cioè dici non aveva altra scelta in quel momento.
Esatto, perché comunque la prospettiva di rimanere in panchina o in tribuna fino alla fine del campionato non era una cosa accettabile per lui. Purtroppo nel calcio è una realtà che un mister fa bello il cattivo tempo di ogni calciatore. Mandžukić, ricordiamoci che l'anno scorso è stato protagonista della Juventus, è stato osannato da tutti, poi purtroppo cambia il mister, cambiano le idee e si deve ripartire. Io credo che Mandžukić possa dare ancora tantissimo a qualsiasi squadra importante, non vedo molta difficoltà per lui a trovare una situazione a lui compiacevole.
Vincenzo Cavaliere ha tra i suoi assistiti anche diversi ragazzi che stanno mostrando tutto il loro talento, e quindi mi fa piacere, Vincenzo, parlare un po' anche di qualcuno di questi. Penso ad esempio, tornando in Germania, tornando all'Hoffenheim, anche a Franco Kovacevic, che è un 99, un attaccante, credi che possa essere pronto per il salto di qualità?
Guarda, Kovacevic in questo momento non è pronto a giocare un campionato di vertice, perché è giovane, non ha tanta esperienza, ha dimostrato quest'anno all'Hoffenheim di avere grande qualità, infatti hanno rifiutato 2-3 prestiti con diritto di riscatto, dovrebbe fare un passo, diciamo, dovrebbe andare in una squadra che non gioca l'Europa League, che non ha ambizioni molto grosse, come tutti i giovani, poi, cioè come la maggior parte dei giovani, perché ci sono anche quelli che giocano in top squadre, no? Però è un giocatore che ha delle caratteristiche molto importanti, perché è veloce, fisicamente molto forte, ha questo uno contro uno, il dribbling che pochi giocatori oggi hanno, che lo caratterizza. Secondo me può fare sicuramente il salto di qualità, però non qualità rispetto all'Hoffenheim, cioè, voglio dire, il salto di qualità è giocare di più, perché certo, quest'anno non ha trovato spazio, anche perché è stato bloccato due volte da degli infortuni all'Inguine.
C'è un club, Vincenzo, non so se sei d'accordo, che si sta muovendo sotto ogni punto di vista, direi, con le scelte in panchina, con le scelte per la prima squadra, in modo molto oculato e con uno sguardo al futuro, ed è il Chelsea, un Chelsea che nell'under 23, nella cosiddetta, insomma, nel campionato che è un po' il sogno per l'Italia, cioè avere le seconde squadre, non solo e soltanto con la Juventus ma tutte le altre, vede anche un altro suo assistito che è Carlo Ziger, portiere 2001, croato, ovviamente anche per questo campionato, insomma, gli effetti del coronavirus hanno un po' stravolto, se vogliamo, Vincenzo, anche quello che poteva essere, no, il percorso di crescita di un portiere, di un ragazzo così giovane.
Sì, e loro hanno interrotto il campionato Under 23 all'inizio del coronavirus. Però il fatto che Lampard lo abbia aggregato alla prima squadra, ed è stato uno dei tre, credo, degli anni 23 che è stato aggregato alla prima squadra, e tutt'oggi è con la prima squadra, è sicuramente una dimostrazione della sua qualità. Io credo che debba andare in prestito, perché davanti a lui ha Kepa, un portiere che hanno pagato, non so, 85-90 milioni, di cui non... credo che stiano cercando anche un altro portiere. È ovvio che è difficile aspettarsi che un ragazzino di 19 anni trovi posto nel Chelsea, però potrebbe essere l'occasione di una squadra italiana che magari vuole aggregarlo ad un portiere più esperto e dargli la possibilità di dimostrarsi nel momento in cui si fa trovare pronto. Secondo me è un profilo molto interessante, ripeto, non a caso è uno dei pochissimi ragazzini che sono aggregati alla prima squadra.
Ecco, Vincenzo, per quella che è la tua esperienza anche nei club che abbiamo citato, penso all'Hoffenheim, abbiamo citato il Chelsea con Ziger, l'Ajax con Kotarski, ecco, nel loro modo di interfacciarsi con i giovani, qual è l'aspetto principale che manca alle squadre italiane? È semplicemente il discorso della seconda squadra che fa la differenza ad oggi, o c'è qualcos'altro?
Ma guarda, questo è un tema molto lungo e molto complesso. In Germania, per esempio, hanno la seconda squadra che però per alcuni milita in quarta serie, per altri in terza serie. Mm-hmm. E comunque la quarta serie è un livello troppo basso. In Italia abbiamo le primavere, in Inghilterra abbiamo il campionato Under 23 che ha un livello un po' più superiore alla primavera, però non è la soluzione ideale per un giovane. Cioè, sta di fatto che il giovane che esce dalla sfera, chiamiamola, della primavera, deve fare i suoi primi passi nelle prime squadre questo problema ce l'hanno tutti i campionati. In Italia forse si dà, non forse, sicuramente si dà un po' meno spazio ai giovani, ma lo vedo soprattutto, ma non parlo tanto della Serie A, anche delle categorie inferiori. Uh-huh. In Germania, in Olanda, in Spagna si dà molto più spazio. E ci sono molte più collaborazioni tra club grandi o medio grandi con club minori, magari anche di seconda categoria, cioè parlo di Serie B, dei campionati di Serie B, in cui si scambiano questi giovani, li si fa giocare, si dà anche una valutazione, come si dice, una... un aiuto al club per spingere questo giocatore ad avere spazio. Forse questa cosa in Italia un pochettino manca.
Vincenzo, un paio di battute prima di salutarti e ringraziarti. La prima, diciamo anche da un punto di vista di campionato croato, che ovviamente insomma credo un po' come tutti i campionati, anche per capire i reali effetti economici del coronavirus, si dovrà attendere la prossima stagione, visto che adesso chi ha ripreso con l'obiettivo di chiudere da un punto di vista sportivo la stagione, mettere un punto e poi vedere quel che sarà. Ecco, credi che ci saranno degli effetti molto negativi, che già in parte magari sono tangibili, sul livello del campionato croato?
Ma guarda, il campionato croato non vive di diritti TV, gli introiti dai diritti TV e dai biglietti venduti allo stadio è veramente a una percentuale molto bassa. Uh-huh. Vivono di transfer. È ovvio che essendo tutta l'Europa in questa situazione di stallo e di crisi, si ritorce sui club croati, nel senso che sicuramente i prezzi dei calciatori, i prezzi dei transfer saranno minori e quindi l'impatto è qui, però io credo che si parli di un 20-30% di impatto reale, diverso per esempio dalla Germania e dalla Spagna, dove credo che l'impatto negativo sia molto più grave. In Germania ho sentito che la TV addirittura ha diminuito del 15% i diritti pagati ai club per la prossima stagione. Molti club hanno già incassato questi soldi tramite il factoring, quindi ci sono delle problematiche molto più grosse. Però è ovvio che se tu hai alla sorgente un club che non può pagare più, non so, 10, ma ne può pagare 7, il club croato che pensava di incassare 10 ne deve incassare 7, non so se mi sono spiegato.
Certo. Quindi no, chiarissimo.
È tutto collegato, però sai, alla fine il costo del campionato, il budget totale che un club croato è molto diverso dal budget dei club europei, quindi secondo me sì, la crisi ha un impatto grave, però in Croazia proprio per il calcio secondo me un po' meno.
Vincenzo, il prossimo crack del calcio croato, magari anche tra qualche ragazzo che hai tra i tuoi assistiti?
Beh, l'Hajduk di Spalato ha diversi giovani molto interessanti che stanno giocando nel campionato croato. Poi si guardano i club, gli scout guardano i giovani che giocano titolari. C'era l'Inter Zapricic, che purtroppo è andato in Serie B. Nicola Soldo, che nel 2001, che ha fatto credo 30 presenze quest'anno in un club che comunque doveva retrocedere, il che sottolinea la sua qualità, no? Nell'Hajduk di Spala c'è David Ciolina, che ha già fatto un anno al Monaco, è una grande promessa, una grande realtà, un terzino sinistro che è sempre ricercato da tutti, no? È stato anche inserito da Tutto Sport nei 100 giovani più di prospettiva in Europa. Ci sono anche altri giocatori, da Dinamo Zagabria ne sforna uno o due ogni anno, il ragazzino che qualche club lo cercava a gennaio, Edi Biulargi, ha debuttato domenica. ci sono anche altri, Vuskovic, Losiek sta facendo giocare i 18enni, in Croazia ne vengono fuori parecchi.
Su questo obiettivamente l'invidia e lo sguardo del calcio italiano dovrebbe così carpire quanto di buono in termini di qualità e quantità continua ad offrire il calcio croato. Vincenzo, grazie mille per questa bella panoramica e buon lavoro. A presto.
Grazie a voi, buona serata a tutti, buona serata, ciao.
Grazie davvero a Vincenzo Cavaliere.